Mentre il principe Kamar al-Zaman ricominciava un altro anno di pene, di dolori e di impazienza, il vascello continuava a navigare con un vento favorevolissimo, giungendo felicemente all'isola d'Ebena. Siccome il palagio era sulle rive del mare, il nuovo re, o piuttosto la principessa Badur, la quale scorse il vascello che stava per entrare in porto con tutte le bandiere spiegate al vento, domandò qual vascello fosse e le fu risposto che veniva ogni anno dalla città degli idolatri nella stessa stagione e ordinariamente carico di ricche mercanzie. Sotto pretesto di prendere essa medesima contezza delle mercanzie e scegliere le più preziose, comandò di condurle un cavallo sul quale andò al porto accompagnata da molti ufficiali e vi giunse quando il capitano era in procinto di sbarcare. Essa lo fece condurre al suo cospetto e gli chiese d'onde venisse. Il capitano soddisfece a tutte le domande, in quanto ai passeggeri assicurò non avere se non mercanti, i quali erano forniti di ricche stoffe, ambra grigia, canfora, droghe, ulive e diverse altre cose. La principessa Badur amava le ulive appassionatamente, sì che appena ne intese parlare disse al capitano: «Io compro tutte quelle che avete, però fatele sbarcare subito affinché ci combiniamo col prezzo. Riguardo alle altre mercanzie, avvertite i mercanti di portarmi quanto hanno di più bello prima di farlo vedere ad altri». «Sì», rispose il capitano che la prendeva per il re d'Ebena, come essa lo era di fatto per l'abito che vestiva. «Ve ne sono 50 vasi molto grandi che appartengono ad un mercante che è rimasto a terra, dopo averlo io stesso avvertito ed atteso lungo tempo. Ma ha veduto poi che non veniva più e che il suo ritardo mi impediva di profittare del buon vento, perdetti la pazienza e sciolsi le vele». «Non tralasciate però di farle sbarcare», disse la principessa. «Questo non impedisce di convenirne il prezzo». Il capitano mandò la sua scialuppa al vascello, la quale ritornò ben presto carica dei vasi d'ulive. Siccome era vicina la notte, Badur si ritirò nell'appartamento della principessa Hayat el-Nefus. Si fece portare i 50 vasi d'ulive, ne aprì uno per assaggiarne e darne ad altri e le versò in un piatto. Restò assai meravigliata al vedere le ulive mischiate alla polvere d'oro, sicché esclamò: «Quale avventura! Qual meraviglia!» Fece poscia aprire e vuotare gli altri vasi in sua presenza dalle ancelle di Hayat al-Nefus, e sempre più aumentava la sua ammirazione vedendo essere le ulive di ciascun vaso mischiate di polvere d'oro. Ma quando si venne a vuotare quello in cui Kamar al-Zaman aveva posto il suo talismano e che ella lo ebbe scorto, ne fu tanto sorpresa che svenne. La principessa Hayat al-Nefus e le sue ancelle soccorsero Badur e la fecero rinvenire gettandole dell'acqua sul viso. Quando ebbe recuperato i sensi, prese il talismano e lo baciò più volte. Poscia, non volendo dir nulla al cospetto delle ancelle della principessa, le accomiatò. «Principessa!» disse ella ad Hayat al-Nefus appena furono sole. «Dopo quanto v'ho raccontato della mia storia, avete senza dubbio veduto che allo scorgere di questo talismano sono svenuta. Esso fu la causa che mi ha strappata dal principe Kamar al-Zaman, mio marito». Il giorno dopo, di buon'ora, la principessa mandò a chiamare il capitano del vascello, al quale disse, quando le venne condotto dinanzi: «Datemi maggior contezza del mercante al quale appartenevano le ulive che io comperai ieri». «Sire», rispose il capitano, «io aveva convenuto per il suo imbarco con un giardiniere assai vecchio, il quale mi disse che l'avrei trovato nel suo giardino, di cui mi insegnò il luogo ove lavorava sotto di lui». «Se la cosa è in tal guisa», soggiunse la principessa Badur, «e gli è mestieri che mettiate di nuovo alla vela oggi medesimo, che ritorniate alla città degli idolatri e che mi conduciate qui quel giovane giardiniere, il quale è mio debitore, altrimenti vi dichiaro che confischerò non solo le mercanzie che vi appartengono e quelle dei mercanti venuti con voi, ma anche la vostra vita e quella dei mercanti. Me ne risponderanno». Il capitano non ebbe nulla da replicare a simile comando. Il vascello ebbe una felicissima traversata e il capitano prese così bene le sue disposizioni da giungere di notte innanzi alla città degli idolatri. Non fece gettar l'ancora e mentre il vascello era in panna sbarcò nella sua scialuppa in luogo poco discosto dal porto, andando tosto al giardino di Kamar al-Zaman con 6 marinai. Kamar al-Zaman intese picchiare alla porta del giardino. Andò mezzo spogliato ad aprire. Senza dirgli nulla, il capitano ed i marinai si impadronirono di lui, lo condussero alla scialuppa per forza e, menatolo a bordo del vascello, questi tosto partì. Il vascello non ebbe una navigazione meno felice nel portar Kamar al-Zaman all'isola de Bena di quella avuta nell'andarlo a prendere nella città degli idolatri. Sebbene fosse notte quando entrò nel porto, ciò nonostante il capitano non tralasciò di sbarcar subito e condurre tosto il principe Kamar al-Zaman al palazzo. La principessa Badur, che già si era ritirata nel palazzo interno, non appena fu avvertita del ritorno del capitano e dell'arrivo di Kamar al-Zaman, uscì per parlargli. Immantinente guardò il principe Kamar al-Zaman, per cui aveva versato tante lacrime dopo la loro separazione, e subito lo riconobbe sotto il suo umile abito. Quando la principessa Badur ebbe ben provveduto a quanto riguardava il principe Kamar al-Zaman, si volse al capitano per ricompensarlo del servizio resole. Incaricò all'uopo un altro ufficiale d'andare in mantinente a levare il suggello apposto alle sue mercanzie e a quelle dei mercanti, e la commiatò col dono di un ricco diamante, il quale lo risarcì al di là della spesa del viaggio fatto. Gli disse anche di tenersi le 1000 piastre d'oro pagategli per vasi di olive, perché ne avrebbe convenuto essa medesima col mercante da lui condotto. Finalmente ritirossi nell'appartamento della principessa dell'isola de Bena, cui partecipò la sua gioia, pregandola non di meno di tenerle tuttavia il segreto. L'indomani la principessa della Cina, sotto il nome, l'abito e l'autorità di re dell'isola de Bena, dopo aver preso cura di far condurre il principe Kamar al-Zaman la mattina prestissimo al bagno e di farle vestire un abito d'emir o governatore di provincia, lo fece introdurre nel consiglio, ove si cattivò l'ammirazione di tutti i signori che erano presenti per il suo bell'aspetto e per il maestoso suo portamento. La principessa Badur e Ziandio rimase appagata nel vederlo amabile come l'aveva scorto le tante volte, il che l'animò di più a farne l'elogio in pieno consiglio. Uscendo dal consiglio, il principe fu condotto da un ufficiale in un grande appartamento fatto preparare per lui dalla principessa Badur, ove trovò ufficiali e servitori pronti a ricevere i suoi ordini e una scuderia fornita di bellissimi cavalli, il tutto per sostenere la dignità d'emiro statagli conferita. Quando si fu ritirato nel suo scrittoio, il suo intendente gli presentò un forziere pieno d'oro per le sue spese. A capo di 2 o 3 giorni la principessa Badur, per dare al principe Kamar al-Zaman maggiore accesso alla sua persona ed insieme per fargli godere maggior riguardo, gli conferì l'ufficio di gran tesoriere. Adempì a suoi doveri con tanta integrità, obbligando oltre a ciò tutti, che s'acquistò non solo l'amicizia dei signori della corte, ma anche si guadagnò il cuore di tutto il popolo. La principessa Badur, d'accordo con la principessa Hayat al-Nefus, chiamò in disparte il principe Kamar al-Zaman, dicendogli: «Kamar al-Zaman, ho a parlarvi d'un affare di lunga discussione su cui ho bisogno di consultarvi, e siccome non vedo possa farsi più comodamente della notte, venite questa sera e lasciate detto di non attendervi, perché penserò io a darvi un letto». Kamar al-Zaman non mancò d'andare a palazzo all'ora indicata dalla principessa. Ella lo fece entrare con lei nel palazzo interno, e dopo aver detto al capo degli eunuchi di non aver bisogno dei suoi servigi e che tenesse solamente la porta chiusa, lo condusse in un appartamento diverso da quello della principessa Hayat al-Nefus, ove era solito coricarsi. Quando il principe e la principessa furono nella camera da letto e ne fu chiusa la porta, la principessa trasse il talismano da una cassa e presentollo a Kamar al-Zaman, dicendogli: «Non agguari un astrologo m'ha donato questo talismano, essendo voi valente in tutto. Potreste dirmi a che serve?» Kamar al-Zaman prese il talismano ed avvicinossi ad una candela per considerarlo, ma appena l'ebbe riconosciuto, con una sorpresa che fece piacere alla principessa, esclamò: «Sire, vostra maestà mi chiede a che serve questo talismano. Oimè, serve a farmi morir di cordoglio se non trovo subito la più leggiadra ed amabile principessa dell'universo cui ha appartenuto e di cui m'ha cagionato la perdita. E me l'ha cagionata per una strana avventura, il cui racconto ecciterà la compassione di vostra maestà per un marito e per un amante sciagurato come me, se vuole avere la pazienza di ascoltarmi». «Me ne parlerete un'altra volta», rispose la principessa. «Ho il piacere di dirvi che ne so già qualche cenno. Intanto aspettatemi un momento, orora ritorno». Ciò detto, la principessa Badur entrò in un camerino ove si spogliò del turbante reale e, dopo aver presa in pochi minuti un'acconciatura ed una veste da donna, col cinto che aveva nel giorno della loro separazione, rientrò nella camera. Il principe Kamar al-Zaman riconobbe subito la sua cara principessa e corse a lei abbracciandola teneramente, esclamando: «Ah, quanto sono obbligato al re d'avermi sì piacevolmente sorpreso!» «Non aspettate di rivedere il re», disse la principessa, abbracciandolo a sua volta con le lacrime agli occhi. «Vedendo me, voi vedete il re. Sediamoci affinché io vi spieghi l'enigma». Egli non s'assisero e la principessa raccontò al principe ogni cosa. Quando la principessa Badura ebbe terminato, volle che il principe le narrasse per quale avventura il talismano era stato causa della loro separazione. Egli gliene portò le ragioni di cui abbiamo parlato. Indi, siccome era molto tardi, andarono a dormire. La principessa aveva smesso l'abito reale per ripigliare l'abito femminile e quando fu vestita mandò il capo degli eunuchi a pregare il re Armanus, suo suocero, di compiacersi di andare nel suo appartamento. Quando il re Armanus vi giunse fu assai meravigliato di vedere una donna sconosciuta ed il gran tesoriere. Sedendosi chiese ove fosse il re. «Sire», rispose la principessa, «ieri io era il re ed oggi sono la principessa della Cina, moglie del vero principe Kamar al-Zaman, legittimo figlio del re Shah Zaman. Se la maestà vostra vuole avere la pazienza di ascoltare la nostra storia, spero non mi condannerà ad averlo tratto in un sì innocente inganno». Il re Armanus le prestò orecchio ed ascoltò con meraviglia dal principio alla fine ciò che quella narrogli. Nel terminare aggiunse: «Sire, avvegna che nella nostra religione le donne siano poco contente della libertà che hanno i mariti di prendere più mogli, pur non di meno se la maestà vostra consente di dare la principessa Hayat al-Nefus, sua figliuola, in sposa al principe Kamar al-Zaman, io volentieri le cedo il grado e la qualità di regina che per diritto le appartiene e mi contento del secondo grado». Il re Armanus ascoltò il discorso della principessa con ammirazione e quando ella ebbe terminato, rivoltosi al principe Kamar al-Zaman, gli disse: «Figliuol mio, poiché la principessa Badur, vostra consorte, che io ho tenuta finora come mio genero per un inganno di cui non posso lagnarmi, mi assicura di essere contenta di dividere il vostro letto con la mia figliuola, non mi resta più se non sapere se voi la volete sposare». «Sire», rispose il principe Kamar al-Zaman, «sebbene sia vivissimo il desiderio di rivedere mio padre, le obbligazioni che professo sia alla maestà vostra come alla principessa Hayat al-Nefus sono tanto grandi che non posso per nulla ricusarmi». Kamar al-Zaman fu proclamato re e maritato lo stesso giorno con grande magnificenza, restando soddisfattissimo della bellezza, dello spirito e dell'amore della principessa Hayat al-Nefus. In seguito le due regine continuarono a vivere insieme con la stessa amicizia e la stessa unione di prima e paghe dell'uguaglianza con cui le trattava il principe Kamar al-Zaman. Esse gli dettero ciascuna un figliuolo lo stesso anno, quasi nello stesso tempo, e la nascita dei due principini fu celebrata con grandi feste. Kamar al-Zaman impose il nome di Amjad al primo che la regina Badur aveva partorito e Assad a quello che la regina Hayat al-Nefus aveva messo alla luce. I due principini furono allevati con una gran cura e quando vennero grandi ebbero lo stesso agio, i medesimi precettori nelle scienze e nelle belle arti e lo stesso maestro in ciascun esercizio. La grande amicizia che nutrivano l'uno per l'altro fin dalla loro infanzia aumentò sempre più. Come i due principi erano ugualmente belli, le due regine avevano concepito per essi un'incredibile tenerezza, sì che la principessa Badur aveva maggiore inclinazione per Assad, figliuolo della regina Hayat al-Nefus, anziché per Amjad, suo proprio figliuolo, e viceversa. Le due regine, non essendosi fatto un segreto della loro passione, e non avendo il coraggio di dichiararla a voce al principe che ciascuna di esse amava in particolare, convennero di palesarla ognuna per mezzo di un biglietto. E per l'esecuzione di un sì pernicioso disegno approfittarono dell'assenza del re Kamar al-Zaman per una caccia. Il giorno della partenza del re, il principe Amjad presiedette il consiglio e fece giustizia fino a 2 o 3 ore dopo mezzogiorno. All'uscir del consiglio, siccome rientrava nel palazzo, un eunuco lo prese in disparte e gli presentò un biglietto da parte della regina Hayat al-Nefus, che Amjad prese e lesse con orrore. «Come, perfido!» disse all'eunuco. «È questa la fedeltà che servi al tuo padrone, al tuo re?» Ciò detto, gli tagliò la testa. Poi Shamjad, incolerito, andò dalla regina Badur, sua madre, con un volto che mostrava il suo risentimento. Le presentò il biglietto e le dette contezza del contenuto dopo averle palesato da qual parte venisse. La regina Badur poteva ben giudicare dall'esempio del suo figliuolo Amjad che il principe Assad, il quale non era men virtuoso, non riceverebbe più favorevolmente la di lei dichiarazione. Ciò peraltro non l'impedì dal persistere in un disegno sì abominevole. L'indomani scrisse un biglietto, il quale confidò ad una vecchia che aveva accesso nel palazzo. La vecchia colse anch'essa l'occasione di dare il biglietto al principe Assad all'uscir del consiglio, dopo che egli aveva finito di presiederlo. Il principe lo prese e nel leggerlo si lasciò talmente trasportare dallo sdegno che, senza finir di leggere, trasse la sciabola e punì la vecchia. Corse all'appartamento della regina Hayat al-Nefus, sua madre, col biglietto in mano e voleva mostrarglielo, ma essa non gli dette nemmeno il tempo di parlare. «So quello che volete dirmi, voi siete un impertinente come vostro fratello Amjad. Andate, ritiratevi e non comparite mai più innanzi a me». Assad rimase interdetto a tali parole che non si attendeva e si ritirò senza replicare. Le due regine, disperate d'aver rinvenuto nei due principi una virtù che avrebbe dovuto farle entrare in loro medesime, rinunciarono ad ogni sentimento di natura e di madre e s'accordarono sul modo di farli pentire. Laonde dettero ad intendere alle loro donne d'averle i principi volute forzare, facendone tutte le finzioni, con le loro lacrime, con le loro grida e con le maledizioni, e si coricarono nello stesso letto, come se la resistenza che esse finsero d'aver fatta le avesse ridotte agli estremi. L'indomani il re Kamar al-Zaman, al suo ritorno dalla caccia, meravigliato di vederle coricate insieme in uno stato che seppero ben fingere e che lo mosse a compassione, le richiese quanto fosse loro accaduto. A questa domanda le dissimulatrici regine raddoppiarono i loro gemiti ed i loro singhiozzi e dopo molte istanze la regina Badur prese alfine la parola, dicendogli: «Sire, per il giusto dolore cui siamo oppresse, non dovremmo vedere la luce dopo l'oltraggio che i principi vostri figliuoli ci hanno fatto con una brutalità senza esempio. Per un complotto indegno della loro nascita, la vostra assenza ha ispirato loro l'ardire e l'audacia d'attentare al nostro onore». Il re fece chiamare i due principi ed avrebbe loro tolta la vita di propria mano. Il vecchio re Armanos, suo suocero, lo pregò onde volesse ben bene esaminare se avessero commesso il delitto di cui venivano accusati. Kamar al-Zaman seppe padroneggiare se stesso per non essere il carnefice dei suoi propri figliuoli, ma dopo averli fatti imprigionare, fece venire verso sera un emiro chiamato Giondar, cui commise di andar loro a tor la vita fuori della città e di non tornare senza portargli i loro abiti in segno dell'esecuzione dell'ordine datogli. Giondar camminò tutta la notte ed il giorno appresso, sceso da cavallo, comunicò a principi con le lacrime agli occhi l'ordine ricevuto. «Fate il vostro dovere», risposero i principi. Ciò detto s'abbracciarono e si dettero l'estremo addio. Il principe Assad per il primo si mise in stato di ricever la morte, dicendo a Giondar: «Cominciate da me affinché non abbia il dolore di veder morire il mio caro fratello Amjad». Amjad vi si oppose. Finalmente terminarono quella reciproca deferenza sì commovente e pregarono Giondar di legarli insieme e di metterli nella più comoda situazione per dar loro il colpo di morte nell'istesso tempo. Giondar concesse a due principi quanto desideravano e dopo averli situati nel modo che credé più acconcio per tagliar loro il capo d'un sol colpo, li legò e domandò loro se avevano qualche cosa a domandargli prima di morire. «Non vi preghiamo che d'una sola cosa», risposero i principi, «cioè di assicurare il re nostro padre al vostro ritorno che moriamo innocenti, ma che non gli imputiamo l'effusione del nostro sangue. Difatti noi sappiamo che egli non sa bene la verità sul delitto di cui siamo accusati». Giondar, dopo aver loro promesso di obbedirli, trasse fuori la sciabola, dalla quale azione, dal luccicar del ferro, spaventato, il suo cavallo ruppe la briglia e fuggì, mettendosi a correre, con quanta lena aveva, per la campagna. Era un cavallo di gran prezzo e riccamente bardato, che Giondar avrebbe avuto grandissimo dispiacere di perdere. Laonde, turbato da questo accidente, invece di tagliar la testa ai principi, gettò la sciabola e gli corse dietro per afferrarlo. Il cavallo lo condusse fino ad un bosco, ove entrato John Darve lo seguì, e i nitriti del cavallo, avendo svegliato un leone, questo accorse, ed invece di andare verso il cavallo andò dritto a John Darve. Appena lo ebbe veduto, John Darve non pensò più al suo cavallo e fu in grandissimo impaccio per la conservazione della sua vita. «In questo frangente Dio non mi manderebbe questo castigo», disse egli tra se stesso. «Se i principi cui mi si è comandato togliere la vita non fossero innocenti, e per mia maggior sciagura non ho neppure la sciabola per difendermi». Durante l'allontanamento di John Darve, ai due principi venne una sete ardente. Il principe Amjad fece osservare al principe suo fratello una vicina sorgente d'acqua e gli propose di sciogliersi e di andare a bere. Amjad si sciolse e sciolse anche il principe suo fratello. Indi andarono alla sorgente, ove, dopo essersi rinfrescati, intesero il ruggito del leone e grandi grida nel bosco in cui il cavallo e John Darve erano entrati. Amjad prese subito la sciabola che John Darve aveva gettata e disse al fratello: «Assad, corriamo in soccorso dello sciagurato John Darve. Forse arriveremo in tempo per liberarlo dal pericolo che lo sovrasta». I due principi, senza perder tempo, arrivarono mentre il leone atterrava John Darve. Il leone, vedendo il principe Amjad avanzar verso lui con la sciabola alzata, lasciò la sua preda e gli andò furiosamente incontro. Ma il principe lo ricevette con intrepidità e gli dette un colpo con tanta forza e destrezza che lo fece cader morto. Appena John Darve ebbe conosciuto di dover la vita ai due principi, si gettò ai loro piedi. «Principi», disse, «Dio non voglia che io attenti alla vostra vita dopo il grandissimo soccorso datomi. Non si rimprovererà mai all'emiro John Darve d'essere stato capace di tanta ingratitudine». «Il servigio resovi», risposero i principi, «non deve farvi tralasciare di eseguire l'ordine ricevuto, ma riprendiamo prima il vostro cavallo e poscia ritorneremo al posto dove ci avete lasciati». Non durarono molta fatica a riprendere il cavallo, il quale per la stanchezza si era fermato, ma quando furono di ritorno alla sorgente non poterono persuadere l'emiro di toglier loro la vita. «La sola cosa che prendo la libertà di domandarvi», disse loro, «sia di accomodarvi alla meglio con quello che vi posso dare del mio abito, di darmi ciascuno il vostro, e di andare a vivere in lontani paesi onde il re vostro padre non senta mai più parlare di voi». I principi fecero quanto voleva e, dopo avergli dato ciascuno il proprio abito ed essersi coperti di quanto loro dette del suo, insieme all'oro e all'argento che aveva indosso, l'emiro John Darve tolse commiato da essi. Separandosi John Darve dai principi, tinse i loro abiti nel sangue del leone e continuò il suo cammino fino alla capitale dell'isola d'Ebene. Al suo arrivo, il re Kamar al-Zaman gli chiese se aveva fedelmente eseguito l'ordine datogli. «Sire», rispose John Darve presentandogli gli abiti dei due principi, «eccone le prove». «Ditemi», soggiunse il re, «in qual modo hanno ricevuto il mio castigo?» «Sire, con un'ammirabile costanza e con somma rassegnazione, la quale mostrava la sincerità con cui professavano la loro religione. Noi moriamo innocenti», dicevano essi, «ma non ce ne lagniamo e riceviamo la nostra morte dalla mano di Dio e la perdoniamo al re nostro padre, essendo certi che non ha saputa la verità». Kamar al-Zaman, sensibilmente commosso dal racconto dell'emiro John Darve, volle frugare nelle tasche degli abiti dei due principi, cominciando da quello di Amjad, nel quale trovò un biglietto che aprì e lesse. Come ebbe conosciuto esser la regina Ayatal Nefus che l'aveva scritto, non solo dal carattere, ma eziandio da una piccola ciocca di capelli in esso contenuti, fremette. Poscia frugò in quello d'Assad ed il biglietto della regina Badur rinvenutovi gli cagionò uno stupore sì subitaneo che svenne. Nessun dolore fu uguale a quello cui Kamar al-Zaman dette segni, non dubbi, appena recuperò i sensi. «Che hai tu fatto, barbaro padre?» esclamò egli. «Io mi sono gettato da me stesso in questa abominevole azione, ed è questo il castigo di cui Dio m'affligge per non aver persistito nell'avversione delle femmine nella quale son nato. Io non laverò il vostro delitto col sangue, come meritereste, detestabili donne, perché siete indegne della mia collera, ma che il cielo mi fulmini se mai più vi rivedo». Il re Kamar al-Zaman tenne religiosamente il suo giuramento. Fece passare le due regine lo stesso giorno in un appartamento separato, ove restarono sotto buona guardia, e per tutta la vita non le avvicinò. Mentre il re Kamar al-Zaman si affliggeva in tal modo per la perdita dei principi suoi figliuoli, essi erravano nei deserti. In capo ad un mese giunsero ai piedi di una spaventevole montagna tutta di pietre nere ed inaccessibile. Pur non di meno s'accorsero d'un cammino battuto. Perciò, fattisi coraggio, salirono. Più s'avanzavano, più sembrava loro alta e scoscesa e furono più volte tentati di desistere dalla loro impresa. Dopo una mezz'ora di riposo, Assad fece uno sforzo ed arrivarono finalmente alla cima della montagna, ove fecero un'altra pausa. Amjad s'alzò ed avanzandosi scorse un albero a poca distanza a cui si accostò e vide che era un melagrano carico di grossi frutti, vicino al quale eravi una fontana. Ei corse ad annunciare la buona notizia ad Assad e, condottolo sotto l'albero vicino alla fontana, si rinfrescarono mangiando ciascuno una melagrana. Dopodiché si addormentarono. Il giorno dopo, quando i principi furono desti, Amjad disse ad Assad: «Andiamo, fratel mio, proseguiamo il nostro cammino. Vedo che la montagna è meno aspra da questa parte che dall'altra. D'altronde non dobbiamo che discendere». Ma Assad era stanco. «Fratel mio», disse allora Amjad ad Assad, «se siete del mio avviso, resterete in qualche luogo ove verrò a ritrovarvi, mentre io andrò ad informarmi come si chiama quella città, in qual paese siamo, e ritornando vi porterò dei viveri». «Io non lo permetterò mai», replicò Assad, «e se mi accade qualche cosa avrò almeno la consolazione di sapervi in libertà». Amjad fu obbligato a cedere e si fermò sotto gli alberi. Il principe Assad prese del denaro nella borsa comune e continuò a camminare fino alla città. Appena entrato nella prima strada, vide un venerabile vecchio ben vestito e con un bastone in mano. Egli lo chiamò dicendogli: «Signore, vi supplico di insegnarmi per dove si va alla piazza pubblica». «Siate il benvenuto», rispose il vecchio. «Il nostro paese si tien molto onorato quando un giovane ben fatto come voi si è presa la pena di venirlo a vedere. Ditemi, quali affari avete sulla piazza?»
«Signore», rispose Assad, «son quasi 2 mesi che un mio fratello ed io siamo partiti da un paese assai lontano di qui e senza mai interrompere il nostro cammino siamo arrivati oggi soltanto. Mio fratello, stanco d'un sì lungo viaggio, è rimasto alle falde della montagna mentre io son venuto a cercare dei viveri per me e per lui».
«Figliuol mio», continuò nuovamente il vecchio, «voi siete giunto molto opportunamente e ne godo per voi e per vostro fratello. Io ho dato oggi un gran pranzo a parecchi miei amici e del quale è restata una quantità di vivande non toccate da nessuno. Venite meco, io ve ne darò a mangiare finché vi satogliate. E quando avrete fatto ciò, ve ne darò dell'altre per voi e per vostro fratello da poter vivere più giorni».
«Io vi sono infinitamente obbligato», rispose il principe Assad, «della vostra bontà e confidando interamente in voi son pronto a venire ovunque vi piacerà».
Il vecchio, continuando a camminare con Assad a fianco, si rideva di lui e per timore che egli non se ne accorgesse gli diceva molte cose onde restasse nella buona opinione che aveva concepito. Il vecchio arrivò finalmente a casa e introdusse Assad in una gran sala ove eranvi 40 altri vecchi intorno a un gran fuoco. A tale spettacolo il principe Assad ebbe orrore e spavento nel vedersi ingannato e trovarsi in un sì abominevole luogo. Mentre era immobile per lo stupore, lo scaltro vecchio salutò i 40 compagni dicendo: «Devoti adoratori del fuoco, ecco un felicissimo giorno per noi!» Ed aggiunse: «Ov'è Gazban? Lo si faccia venire!» A queste parole un nero apparve, si avvicinò ad Assad, lo gettò a terra con uno schiaffo, lo legò per le braccia con una meravigliosa destrezza e quando ebbe terminato:
«Conducilo là abbasso», gli comandò il vecchio, «e non mancar di dire alle mie figliuole Bostane e Cavame di bastonarlo ciascun giorno, dandogli un pane la mattina ed un altro la sera per tutto nutrimento. Ciò è sufficiente onde farlo vivere fino alla partenza del vascello per il mare azzurro e la montagna del fuoco, ove ne faremo un piacevole sacrificio alla nostra divinità».
Appena il vecchio ebbe dato l'ordine crudele, Gazban afferrò Assad, lo fece discendere sotto la sala e dopo averlo fatto passare per più porte lo cacciò in un carcere e l'attaccò per i piedi ad una catena molto grossa e pesante. Come ebbe fatto questo, andò ad avvertire le figliuole del vecchio. Bostane e Cavame, nutrite dell'odio contro i musulmani, ricevettero quell'ordine con gioia
e condottesi incontanente nel carcere, spogliarono Assad, bastonandolo spietatamente fino a fargli zampillare il sangue e perdere i sensi. Dopo un'esecuzione sì barbara, gli posero vicino un pane con un vaso d'acqua e si ritirarono. Il principe Amjad attese suo fratello Assad fino alla sera alle falde della montagna, con grande impazienza. Passò la notte in una inquietudine desolante e quando il giorno apparve si incamminò verso la città nella quale fu dapprima meravigliato di vedere se non pochissimi musulmani, di cui fermò il primo nel quale si imbatté, pregandolo di dirgli come la città si chiamasse. Gli venne risposto essere la città dei Magi, cosiddetta a cagione che i Magi, adoratori del fuoco, vi erano in gran numero, essendovi pochi musulmani. E continuò il suo cammino andando in tutta fretta. Amjad, percorrendo la città, si fermò innanzi alla bottega di un sarto che conobbe per musulmano al suo abito, come aveva conosciuto quello a cui aveva parlato, ed entratovi si sedé vicino a lui dopo averlo salutato e gli raccontò la cagione del dolore da cui era oppresso. Quando il principe Amjad ebbe terminato, il sarto gli rispose: «Se vostro fratello è caduto nelle mani di qualche mago, potete accertarvi di non rivederlo mai più, egli è perduto senz'altro». Ed io vi consiglio a consolarvene e a preservarvi da siffatta disgrazia. Però se vi piace resterete con me ed io vi istruirò di tutte le astuzie di questi magi affinché vi guardiate da essi quando uscite». Amjad, afflittissimo d'aver perduto il suo fratello Assad, accettò l'offerta e ringraziò mille volte il sarto della bontà che aveva per lui. Il principe Amjad non uscì per la città se non in compagnia del sarto per tutto un mese, ma finalmente s'avventurò di andare solo fino al bagno. Al ritorno, passando per una strada ove non era alcuno, vide venirgli di fronte una signora, la quale, nello scorgere un giovane di bell'aspetto e tutto fresco, alzossi il velo e gli domandò con volto ridente ed adocchiandolo ove andasse. Amjad non poté resistere ai dilei vezzi e rispose: «Signora, io vado a casa mia o a casa vostra, come desiderate». E così dicendo pensava di lasciarsi condurre dal caso, pur di godere le carezze di una sì bella signora. Il principe la condusse lungo tempo di strada in strada, di viottolo in viottolo, ed erano l'uno e l'altra stanchi di camminare, quando egli si internò in una strada al cui termine era una casa di bella apparenza, con una gran porta chiusa e con due sedili, l'uno da un lato e l'altro dalla parte opposta. Amjad si sedette sopra l'uno come per voler riprendere fiato, e la signora, più stanca di lui, si sedette sull'altro. Quando la signora fu seduta, disse al principe Amjad: «È questa dunque la vostra casa?» «Voi la vedete, signora», rispose il principe. «Perché dunque non aprite?» soggiunse ella. «Che aspettate?» «Mia bella», replicò Amjad, «non ho la chiave, avendola lasciata al mio schiavo». «Ecco uno schiavo impertinente». Ciò detto s'alzò, prese una pietra e andò per rompere la toppa, la quale era di legno e assai debole, secondo l'uso del paese. «Entrate», soggiunse ella, «attenderemo meglio dentro anziché fuori l'arrivo del vostro schiavo». Il principe Amjad entrò assai di malgrado in una corte spaziosa e magnificamente selciata. Dalla corte salì ad un gran vestibolo, donde videro, egli e la signora, una gran camera aperta e molto ben addobbata, ed in essa una mensa su cui erano apprestate squisite vivande, con un'altra carica di bottiglie di vino. Quando Amjad vide quegli apparecchi, non dubitò più della sua perdita e disse tra sé: «È finita per te, povero Amjad, tu non sopravviverai lungo tempo al tuo caro fratello Assad». La signora, al contrario, rapita da quel piacevole spettacolo, esclamò: «Ehi, signore, il vostro schiavo ha fatto più che voi non credevate. Ma se non mi inganno, questi preparativi sono per ben altra signora». «Ma non monta, venga pure questa signora, io vi prometto di non esserne gelosa». Dopo i primi bocconi, la signora prese un bicchiere ed una bottiglia, si versò da bere e beve la prima alla salute d'Amjad. Quando ebbe bevuto, riempì il bicchiere e glielo presentò, ed egli le rese il contraccambio. Erano alle frutta quando giunse il padrone di casa, il quale era grande scudiere del re dei magi e si chiamava Bahader. La casa gli apparteneva, ma ne aveva un'altra ove ordinariamente abitava. Questa non gli serviva se non a sollazzi con tre o quattro amici eletti. Bahader giunse senza seguito e travestito, come ordinariamente faceva, rimanendo non poco sorpreso di vedere la porta della sua casa forzata. Entrò senza far strepito e avendo inteso parlare nella camera, andò rasente al muro facendo capolino alla porta per vedere chi vi fosse dentro. La signora, stando con le spalle voltate, non poteva vedere il grande scudiere, ma Amjad lo scorse subito. Egli cangiò di colore nel vederlo e guardava fisso Bahader, il quale gli fece segno di non dir parola e di andare a parlargli. Amjad si alzò, al che la signora gli chiese: «Dove andate?» «Signora», egli le rispose, «restate, vi prego, ora vengo». Bahader lo condusse nella corte onde parlargli senza essere inteso dalla signora. Quando Bahader ed il principe Amjad furono nella corte, Bahader chiese al principe per quale avventura si trovasse in casa sua con la signora e perché ne avesse forzata la porta. «Signore», rispose Amjad, «io debbo sembrare assai colpevole agli occhi vostri, ma se volete aver la pazienza di ascoltarmi, spero mi troverete innocentissimo». Proseguì il suo discorso e gli raccontò in poche parole come stava la cosa, senza nulla occultare. E per ben persuaderlo non esser capace di un'azione tanto indegna quanto quella di forzare una porta, non gli celò essere egli principe. «Principe, provo una gioia estrema di potervi servire in questa occasione strana come quella che m'avete raccontata. Lungi dal turbar la festa, avrò un grandissimo piacere di contribuire alla vostra soddisfazione. Prima di comunicarvi quel che penso a tale proposito, ho l'onore di dirvi essere io grande scudiere del re e mi chiamo Bahader. Ho una casa ove dimoro ordinariamente e in questa vengo qualche volta per stare con più libertà con miei amici. Voi avete fatto credere alla vostra bella di avere uno schiavo, quantunque non l'abbiate. Ora io voglio essere questo schiavo. Andate intanto a rimettervi al vostro luogo e quando verrò fra poco, presentandomi a voi in abito di schiavo, sgridatemi e battetemi. Vi servirò per tutto il tempo che starete a tavola e fino alla notte, restando a dormire in casa mia, voi e la signora, cui domani mattina congederete onorevolmente. Dopo ciò sarà mio pensiero di rendervi dei servigi di maggior conseguenza. Intanto per ora andate e non perdete tempo». Non appena Amjad rientrò nella camera, giunsero gli amici del grande scudiere, il quale li pregò cortesemente di volerlo scusare se non li riceveva quel giorno, dicendo loro che ne approverebbero la cagione quando il dì successivo ne li avrebbe informati. Appena se ne furono andati, uscì e corse a mettersi in abito da schiavo. Il principe Amjad raggiunse la signora, contentissimo che il caso l'avesse condotto in un'abitazione appartenente ad un uomo tanto distinto, il quale l'aveva trattato così cortesemente. Riponendosi a tavola, disse alla signora: «Vi chiedo mille perdoni della mia inciviltà e della collera che provo per l'assenza del mio schiavo, ma il Cristo me la pagherà e gli farò vedere se deve star fuori tanto tempo». «Ciò non deve inquietarvi», soggiunse la signora. Essi dunque continuarono a stare a tavola con maggior piacere, bevendo e mangiando fino all'arrivo di Bahader travestito da schiavo, che appena entrato si gettò a suoi piedi baciando la terra per implorare la sua clemenza. «Iniquo», gli disse Amjad con sguardo e tono di collera, «dimmi se trovasi nell'universo uno schiavo più tristo di te».
«Signore, vi chiedo perdono», rispose Bahader. «Non credeva che vi ritiraste così per tempo».
«Tu sei un briccone», ripigliò Amjad, «ed io t'accoperò per insegnarti a non mentire e a non mancare al tuo dovere».
Ciò detto s'alzò, prese un bastone e gli dette due o tre colpi assai leggermente, dopo la qualcosa si rimise a tavola. Ma la signora, non contenta di simile castigo, alzatasi, prese il bastone e gli dette una gran quantità di legnate. Amjad, scandalizzato di vedere maltrattare in quel modo un ufficiale del re, aveva bel gridare esser ciò sufficiente e la batteva sempre. Amjad fu costretto ad alzarsi ed a strapparle il bastone, ma essa, non potendolo più battere, si sedette al suo posto dicendogli mille ingiurie. Bahader si asciugò le lacrime e rimase in piedi per versar loro da bere. Poscia sparecchiò la tavola, spazzò la sala, pose ogni cosa al suo posto e quando fu notte accese le candele. Ogni qualvolta usciva o entrava, la dama non mancava di ingiuriarlo e minacciarlo con gran malcontento di Amjad, il quale voleva chiedergli scusa e non osava dirgli nulla. Quando fu ora di coricarsi, Bahader preparò un letto sul sofà e si ritirò in una camera di rimpetto, dove non istette molto ad addormentarsi dopo tanta fatica durata. Amjad e la dama conversarono ancora per una buona mezz'ora e, prima di riposarsi, la dama ebbe bisogno di uscire. Passando sotto il vestibolo, udì russare Bahader e ricordandosi d'aver veduta una sciabola nella sala, nel rientrarvi disse ad Amjad:
«Signore, vi prego di fare una cosa per amor mio».
«Di che si tratta ed in che posso farvi piacere?» rispose Amjad.
«Fatemi la grazia di prendere questa sciabola», soggiunse ella, «e di andare a tagliare la testa al vostro schiavo».
«Signora, vi compiacerò poiché lo desiderate. Datemi la sciabola».
«Venite, seguitemi senza far rumore affinché non si desti».
Entrarono nella camera ov'era Bahader, ma invece di ferir lui, Amjad dette un colpo alla dama e le tagliò la testa, la quale rotolò su Bahader. Il grande scudiere, svegliatosi di soprassalto, stupì nel vedere Amjad con la sciabola insanguinata e il corpo della dama a terra, onde gliene chiese il motivo. Amjad gli raccontò come fosse la cosa, terminando così la sua narrazione.
«Per impedire a questa furibonda di togliervi la vita, non ho trovato altro mezzo se non quello di toglierla a lei medesima».
«Signore», rispose Bahader pieno di riconoscenza, «le persone del vostro grado e tanto generose non sono capaci di favorire azioni così inique. Voi siete il mio liberatore ed io non posso a sufficienza ringraziarvene». Dopo averlo abbracciato per dimostrargli quanto gli fosse obbligato, gli disse:
«Prima che faccia giorno è mestieri trasportare questo cadavere fuori di qui, ciò che m'accingo a fare».
Amjad vi si oppose dicendo doverlo egli trasportare, avendo commesso l'omicidio, ma Bahader soggiunse:
«Un nuovo venuto in questa città come voi non vi riuscirebbe, lasciate fare a me e restate qui in riposo. Se non vengo prima di giorno è segno che la pattuglia mi ha sorpreso, nel qual caso vi faccio in iscritto una donazione della casa e di tutte le suppellettili».
Appena Bahader ebbe scritta e data la donazione al principe Amjad, pose il corpo della dama con la testa in un sacco che si caricò sulle spalle e cominciò a camminare di strada in strada prendendo la via del mare. Non aveva fatto che pochi passi quando si imbatté nel giudice di polizia, il quale faceva in persona la sua ronda. Le genti del giudice l'arrestarono e aprirono il sacco nel quale rinvennero il corpo della dama uccisa e la sua testa. Il giudice, riconoscendo il grande scudiere ad onta del suo travestimento, lo condusse in sua casa e, come non osò farlo morire a cagione della sua dignità, senza parlare al re, lo menò da costui la mattina seguente. Non avendo il grande scudiere voluto difendersi, venne condannato a morte. Il giudice lo ricondusse seco e, mentre si preparava la forca, mandò a pubblicare per tutta la città la giustizia che stavasi per fare a mezzogiorno d'un omicidio commesso dal gran scudiere. Il principe Amjad, avendo inutilmente atteso il grande scudiere, fu costernato in un modo da non potersi immaginare quando intese quel bando dalla casa in cui era e disse tra sé:
«Se qualcuno deve morire per l'uccisione di una sì trista donna, sono io e non il gran scudiere, ed io non permetterò mai che l'innocente sopporti la pena del colpevole».
Uscì e andò subito alla piazza dove si doveva fare l'esecuzione. Appena Amjad vide comparire il giudice, il quale conduceva Bahader alla forca, andò a presentarsi a lui e gli disse:
«Signore, io vengo a dichiararvi e ad assicurarvi essere il gran scudiere innocentissimo dell'uccisione di quella donna. Sono io che ho commesso il delitto. Se delitto può dirsi l'aver tolto la vita ad una detestabile donna, la quale voleva toglierla ad un grande scudiere. Ed ecco come la cosa è andata».
Quando il principe Amjad ebbe detto al giudice in qual modo s'era incontrato con la donna, il giudice sospese l'esecuzione e lo guidò al re con quest'ultimo. Il re volle essere informato della cosa dallo stesso Amjad, il quale, per fargli meglio comprendere la sua innocenza e quella del grande scudiere, profittò dell'occasione per narrargli la sua storia e quella di suo fratello Assad, dal principio fino al punto in cui gli parlava. Quando il principe ebbe terminato, il re gli disse:
«Principe, sono io felice che questa occasione mi abbia dato luogo a conoscervi e non solo vi dono la vita con quella del grande scudiere, cui lodo della buona intenzione avuta per voi e il quale rimetto nella sua carica, ma vi nomino anche mio gran visir per compensarvi dell'ingiusto trattamento, quantunque scusabile, che vostro padre vi ha fatto. Riguardo al principe Assad, io vi permetto d'adoperare tutta l'autorità che vi do per ritrovarlo».
Intanto Assad stava legato nel carcere ove era stato chiuso dall'iniquo vecchio, e Bostane e Kavame, figliuole del vecchio, lo maltrattavano ogni giorno con la stessa crudeltà. Essendo prossima la solenne festa degli adoratori del fuoco, si equipaggiò il vascello che ordinariamente faceva il viaggio della Montagna del Fuoco. Venne caricato di mercanzie, mercé alle cure d'un capitano chiamato Behram, zelantissimo della religione dei magi. Quando fu in stato di mettere alla vela, Behram vi fece imbarcare Assad in una cassa a metà piena di mercanzie, con molte aperture ai fianchi per concedergli il necessario respiro, e fece discendere la cassa in fondo alla stiva. Dopo alcuni giorni di navigazione, il vento divenne contrario e s'aumentò in modo da suscitare una furiosissima tempesta. Il vascello non solo perdé la sua strada, ma Behram e il suo pilota non sapevano più dove erano e temevano ad ogni momento di dare in qualche scoglio. Nel forte della tempesta scoprirono terra e Behram riconobbe essere il regno della regina Margiana e ne ebbe un gran dispiacere, imperocché quella regina, essendo musulmana, era perciò mortale nemica degli adoratori del fuoco. In questo estremo tenne consiglio col suo pilota e coi suoi marinai, dicendo loro:
«Amici, voi vedete la necessità in cui siamo ridotti. Or bisogna scegliere tra questi due partiti. O farci inghiottir dei flutti, o salvarci nel porto della regina Margiana, ma il suo odio implacabile contro la nostra religione e contro tutti quelli che la professano vi è conosciuto. Perciò non mancherà di impadronirsi del nostro vascello e di far togliere la vita a tutti noi. Io vedo un solo rimedio, il quale forse ci uscirà. Sono d'avviso di levare dalla catena il musulmano e di vestirlo da schiavo. Quando la regina Margiana mi farà chiamare innanzi a lei e mi domanderà qual è la mia professione, le risponderò essere io mercante di schiavi, aver venduti tutti quelli che avevo, tranne un solo, cui ho serbato per servirmi da segretario, sapendo egli leggere e scrivere. Ella vorrà vederlo, e siccome egli è ben fatto, e d'altra parte è della sua religione, ne avrà compassione, non mancando di propormi di venderglielo, e da questa considerazione ci permetterà trattenerci nel suo porto sino all'apparir del buon tempo».
Behram fece togliere il principe Assad dalla catena e lo fece vestir riccamente da schiavo, secondo il grado di segretario del suo vascello, sotto il quale voleva presentarlo alla regina Margiana. Appena questa ebbe veduto il vascello, mandò ad avvertire il capitano di andare a parlarle. Behram sbarcò col principe Assad e, dopo aver avuto la sua promessa di confermare essere egli suo schiavo e suo segretario, venne condotto innanzi alla regina Margiana. Assad era subito piaciuto alla regina, ed essa fu lieta di sapere essere egli schiavo. Determinata di comprarlo a qualunque prezzo si fosse, chiese ad Assad come si chiamasse.
«Oimè», rispose Assad, «io mi chiamavo altra volta Assad il gloriosissimo, ed oggi mi chiamo Motar, destinato ad essere sacrificato».
Margiana, non potendo penetrare il vero senso di quella risposta, la riferì al capo della sua schiavitù.
«Poiché voi siete segretario», continuò la regina, «non dubito non sappiate bene scrivere, però fatemi vedere la vostra scrittura».
Assad si trasse un poco in disparte e scrisse queste sentenze riferibili alle sue miserie: «Il cieco si allontana dalla fossa in cui il chiaroveggente si lascia cadere. L'ignorante si innalza alla dignità con discorsi che non dicono nulla. Il sapiente giace nella polvere con la sua eloquenza. Il musulmano è nella più grande miseria con tutte le sue ricchezze. L'infedele trionfa in mezzo ai suoi beni. Non si può dunque sperare che le cose cangino, essendo decreto dell'Onnipotente Iddio che rimangano sempre in questo stato».
Assad presentò la carta alla regina Margiana, la quale non ammirò meno la moralità delle sentenze che la bellezza del carattere. Non appena ebbe finito, si rivolse così a Behram: «Scegliete tra il vendermi questo schiavo o donarmelo».
Behram rispose insolentemente che aveva bisogno del suo schiavo per sé. La regina Margiana, sdegnata di questa audacia, non volle parlare oltre a Behram, ma, preso il principe Assad, lo fece camminare innanzi a lei. Lo condusse nel palazzo, mandando a dire a Behram che avrebbe fatto confiscare tutte le mercanzie e mettere il fuoco al suo vascello in mezzo al porto, se vi passava la notte. Behram fu costretto a ritornare al suo vascello tutto confuso e di far preparare ogni cosa per rimettere alla vela. La regina Margiana, dopo aver comandato, entrando nel suo palagio, che si servisse prontamente la cena, condusse Assad nel suo appartamento, ove lo fece sedere vicino a lei, ad onta che volesse esentarsene, dicendo non esser conveniente ad uno schiavo tale onore.
«Ad uno schiavo?» esclamò la regina. «Un momento fa lo eravate,
ma ora non lo siete più. Sedetevi a me vicino, vi dico, e raccontatemi la vostra storia. Il principe Assad obbedì e quando fu seduto disse: «Potente regina, i mali, i tormenti incredibili che ho sofferti e il genere di morte al quale era destinato e da cui mi avete liberato vi faranno conoscere la grandezza del vostro beneficio, che non oblierò mai. Ma prima di venire a questi particolari orribili, vorrete concedermi di parlarvi dell'origine dei miei mali». Dopo questo preambolo, Assad cominciò dall'informarla della sua nascita reale, di quella di suo fratello Amjad, della reciproca amicizia, della riprovevole passione delle loro madri, cangiata in un odio acerrimo, origine del loro strano destino. Quando ebbe terminato, la regina, sdegnata più che mai contro gli adoratori del fuoco, gli disse: «Principe, ad onta dell'avversione sempre avuta contro gli adoratori del fuoco, non ho lasciato mai di comportarmi con molta umanità, ma dopo il trattamento barbaro usatovi e l'esecrabile loro disegno di fare una vittima della vostra persona al loro fuoco, io dichiaro ad essi, da questo punto, una guerra implacabile». Quando la mensa fu tolta, Assad ebbe bisogno di uscire e colse l'occasione in cui la regina non poté accorgersene. Andato fino ad una fontana, vi si addormentò. La notte intanto s'approssimava e Behram, non volendo dar cagione alla regina Margiana di eseguire la sua minaccia, aveva già levato l'ancora assai dolente della perdita fatta di Assad. Pur non di meno cercava di consolarsi. Appena si trasse fuori del porto con l'aiuto della sua scialuppa, prima di ritrarla sul vascello, disse ai marinai: «Amici, aspettate, non risalite ancora. Io vado a farvi dare i barili per prendere dell'acqua e vi aspetterò qui sul vascello. Andate ad approdare innanzi al giardino del palagio, scalate il muro e troverete da provvedervi sufficientemente di acqua nel bacino in quel giardino». I marinai andarono a sbarcare ove Behram aveva loro detto e scalarono agevolmente il muro. Avvicinandosi alla fontana, scorsero un uomo addormentato, s'avvicinarono a lui e riconobbero Assad. Mentre gli uni presero alcuni barili di acqua col minor rumore possibile, gli altri circondarono Assad e lo custodirono, nel caso che si svegliasse. Egli ne dette loro il tempo, ed appena i barili furono pieni e caricati sulle spalle di quelli che dovevano portarli, altri lo afferrarono, lo condussero con essi e, senza dargli il tempo di riconoscersi, l'imbarcarono con loro barili, trasportandolo al vascello a forza di remi. Colaggiunti gridarono festosamente: «Capitano, fate battere i vostri tamburi, noi vi riconduciamo il vostro schiavo!» Behram, non potendo comprendere come i suoi marinai avessero potuto ritrovare e riprendere Assad, attese con impazienza onde saper che cosa volessero dire. Ma quando l'ebbe veduto non poté contenere la sua gioia e senza informarsi di qual modo avessero operato per fare sì bella cattura, lo fece rimettere alla catena e, fatta tirare sollecitamente la scialuppa sul vascello, ordinò di far forza di vele. La regina Margiana, quando s'accorse che il principe Assad era uscito, non dubitando che ritornasse ben presto, non provò dapprima alcuna inquietudine, ma poi cominciò ad essere molto angustiata. Comandato alle sue donne di vedere ove fosse, queste invano lo cercarono. Nell'impazienza e nel dolore in cui era, Margiana andò a cercarlo essa medesima e, avendo veduta la porta del giardino aperta, vi entrò e lo percorse con le sue donne. Passando vicino alla fontana, osservò una pantofola sulle zolle. La riconobbe per una di quelle del principe. Ciò la fece credere che Behram avesse potuto farlo rapire. Allora essa mandò tosto ad avvertire il comandante di 10 vascelli da guerra che aveva nel suo porto, sempre equipaggiati e pronti a partire al primo cenno, che ella voleva imbarcarsi in persona ad un'ora di giorno. Il comandante apprestò tutto. Riunì i capitani, gli altri ufficiali, i marinai e i soldati e tutto fu pronto all'ora indicata. Essa si imbarcò e quando la sua squadra fu fuori del porto e dalla vela dichiarò la sua intenzione al comandante dicendogli: «Io voglio che facciate forza di vele e diate la caccia al vascello mercantile che è partito dal nostro porto iersera. Io ve lo dono se lo prendete, altrimenti la vostra vita ne andrà di mezzo». I 10 vascelli diedero la caccia a quello di Behram per 2 giorni interi, senza vederlo, ma nel terzo lo scopersero e lo circondarono. Appena il crudele Behram ebbe veduto i 10 vascelli, non dubitò non fosse la squadra della regina Margiana che lo perseguitava. Fece bastonare il principe Assad. Finalmente lo fece scatenare e, fattolo salire dal fondo della stiva, lo gettò in mare. Il principe Assad, sapendo nuotare, non durò fatica a raggiungere la terra. Giunse finalmente vicino ad una città che riconobbe essere quella dei magi, ove era stato tanto maltrattato. Siccome era tardi e chiuse essendo le botteghe, prese il partito di arrestarsi nel cimitero vicino alla città, ove erano più sepolcri elevati a foggia di mausolei. Cercando, ne trovò uno, ove entrò per passarvi la notte. Behram, accompagnato dai suoi marinai, giunse alla città dei magi nella stessa notte in cui Assad era si fermato nel cimitero. Siccome la porta della città era chiusa, fu anch'egli costretto a cercare qualche tomba nel cimitero per aspettare il giorno. Per disgrazia d'Assad, Behram passò innanzi a quella dove egli era ed entratovi vide un uomo avviluppato nel suo abito. Behram subito lo riconobbe e gli disse:
«Ah, ah, voi siete dunque la cagione per cui io son rovinato durante tutto il tempo della mia vita? Non siete stato sacrificato quest'anno, ma non mancherete d'esserlo l'anno venturo».
Ciò detto, si gettò su lui, gli pose un fazzoletto sulla bocca, onde impedirgli di gridare, e lo fece legare da suoi marinai. L'indomani, appena la porta della città fu aperta, Behram ricondusse Assad nella casa del vecchio mago, informandolo della trista cagione del suo ritorno e dello sciagurato successo del suo viaggio. L'iniquo vecchio non dimenticò di ingiungere alle sue due figliuole di maltrattare lo sfortunato principe più di prima, se era possibile. Bostane trattò lo sciagurato principe tanto crudelmente quanto l'aveva fatto durante la sua prigionia. I lamenti, i pianti, le preghiere di Assad, il quale la supplicava di risparmiarla, insieme alle sue lacrime, furono sì efficaci che Bostane non poté restarsi dall'esserne intenerita e dal versar lacrime con lui. «Signore», gli disse, ricoprendogli le spalle, «vi domando mille perdoni della crudeltà con cui vi ho trattato finora. Consolatevi, i vostri mali sono finiti ed io cercherò di riparare tutti i miei delitti, di cui conosco l'enormità, con migliori trattamenti. Voi m'avete tenuta finora come un infedele, ma sappiate essere io musulmana, nella quale religione sono stata istruita qualche poco da una schiava, e spero vorrete continuare quanto essa ha incominciato. Per provarvi la mia buona intenzione, chiedo perdono al vero Dio di tutte le offese fattevi e nutro la speranza che egli vorrà farmi trovare il mezzo di rimettervi in libertà».
Alcuni giorni dopo, quando Bostane alla porta di casa intese un banditore, il quale pubblicava il seguente bando ad alta voce:
«L'eccellente ed illustre Gran Visir in persona cerca suo fratello, separatosi da lui più d'un anno. Esso è fatto in tale e tal modo. Se qualcheduno lo ritiene in casa o sa dove egli è, Sua Eccellenza comanda glielo si conduca o gliene si dia avviso, con promessa di ben compensarlo. Se qualcuno lo nasconde o non lo vuol consegnare, Sua Eccellenza dichiara che punirà di morte lui, la sua famiglia e farà demolire la casa».
Bostane, non appena ebbe intese queste parole, chiuse la porta prestamente e andò a trovare Assad nel suo carcere, dicendogli con gioia:
«Principe, son finite le vostre disgrazie, seguitemi senza por tempo in mezzo».
Assad, al quale essa aveva tolta la catena dal primo giorno in cui era stato ricondotto in quel carcere, la seguì fin nella strada, ove appena giunti essa gridò:
«Eccolo! Eccolo!»
Il gran visir si voltò indietro ed Assad, riconosciutolo per suo fratello, corse a lui, abbracciandolo. Amjad, che Eziandio lo riconobbe subito, l'abbracciò teneramente, lo fece montare sul cavallo d'un suo ufficiale e lo condusse al palagio in trionfo, ove lo presentò al re, il quale lo fece tosto visir. Bostane, non avendo voluto rimanere presso suo padre, la cui casa venne demolita lo stesso giorno, fu mandata all'appartamento della regina. Il vecchio mago e Behram, condotti innanzi al re, furono condannati ad aver mozzo il capo. Essi si gettarono ai suoi piedi implorando la sua clemenza, ma il re rispose loro:
«Non va grazia per voi se non rinunciate all'adorazione del fuoco e non abbracciate la religione musulmana».
Quelli si salvarono la vita pigliandosi a questo partito. Behram, informato pochi giorni dopo della storia d'Amjad, suo benefattore, ed Assad, suo fratello, propose loro di fare equipaggiare un vascello e ricondurli al re Kamar al-Zaman, loro padre. I due fratelli accettarono l'offerta di Behram e ne parlarono al re, il quale accordò la sua approvazione, ordinando di equipaggiare un vascello, il che Behram fece con tutta la sollecitudine possibile. Quando fu pronto a mettere alla vela, i principi andarono a prender commiato dal re un giorno prima di imbarcarsi. Ma mentre facevano i loro complimenti e lo ringraziavano della sua bontà, si intese un gran tumulto per tutta la città e in pari tempo un ufficiale venne ad annunciare che un grande esercito si approssimava. Il principe Amjad non istette molto a scoprir l'esercito che gli parve potente e che avanzavasi sempre. L'avanguardia lo ricevette favorevolmente e lo condusse innanzi ad una principessa. Amjad le fece una profonda riverenza e le chiese se veniva come amica o nemica e qual motivo di sdegno aveva contro il re suo signore. «Io vengo come amica», rispose la principessa, «e non ho alcun motivo di malcontento contro il re dei magi. Vengo solo a domandare uno schiavo chiamato Assad, statomi rapito da un capitano di questa terra chiamato Behram, il più insolente tra gli uomini». «Potente regina», rispose il principe Amjad, «sono il fratello dello schiavo che voi cercate con tanta premura. Io l'avevo perduto e da poco tempo l'ho ritrovato. Venite, ve lo consegnerò io stesso. Il re mio padrone sarà contento di vedervi». Mentre l'esercito della regina Margiana si fermò allo stesso posto per ordine di lei, il principe Amjad l'accompagnò alla città ed al palagio, ove la presentò al re, il quale, dopo averla accolta come meritava, il principe Assad essendo presente ed avendola incontanente riconosciuta, le fece i suoi complimenti. Ella gli dimostrò la gioia che provava rivedendolo, quando si venne a dire al re che un esercito più formidabile del primo si scorgeva da un altro lato della città. Amjad salì tosto a cavallo e corse a briglia sciolta incontro a quel nuovo esercito. Chiese ai primi in cui si imbatté di parlare a colui che comandava e venne condotto innanzi ad un re che riconobbe per tale dalla corona che portava in testa. Appena lo scorse da lungi, scese a terra e quando gli fu vicino, dopo essersi prostrato a suoi piedi, gli chiese quali fossero le sue intenzioni verso il re dei magi, suo padrone. «Io mi chiamo Gayur e sono re della Cina. Il desiderio di saper nuove d'una figliuola chiamata Badur, maritata da diversi anni al principe Kamaralzaman, figliuolo di Shahzaman, re dell'isola dei fanciulli di Khaledan, mi ha obbligato ad uscire dai miei stati. Io aveva permesso a quel principe d'andare a veder suo padre, a condizione di venire a rivedermi ciascun anno con la mia figliuola. Pur non di meno, da molti anni non ne ho inteso parlare». Il principe Amjad, riconoscendo nel re Gayur il suo avolo, gli baciò con tenerezza la mano, dicendogli: «Sire, la maestà vostra mi perdonerà questa libertà quando saprà non far io ciò se non per rendere i dovuti omaggi come mio avolo. Io son figliuolo di Kamaralzaman, oggi re dell'isola d'Ebena, e della regina Badur, per cui siete stato tanto in pena». Il re della Cina, lieto di vedere il suo nipote, lo abbracciò teneramente e quest'incontro così inaspettato gli fece piangere ambedue. Mentre il re della Cina fece accampare il suo esercito nel luogo dove Amjad l'aveva incontrato, questi tornò a dar la risposta al re dei magi, il quale lo aspettava con grande impazienza, e fu estremamente sorpreso nel sentire che un re così potente come quello della Cina avesse intrapreso un viaggio tanto lungo e penoso, spinto a questo dal solo desiderio di rivedere la sua figliuola. Dette incontanente gli ordini per i doni da fargli e si dispose a riceverlo. In questo intervallo si vide innalzare una gran polvere da un altro lato della città e si seppe ben presto che era un terzo esercito che arrivava, il che obbligò il re a pregare nuovamente il principe Amjad di andare a vedere che cosa mai volesse. Amjad partì e questa volta l'accompagnò anche il principe Assad. Giunti sul luogo, seppero da alcuni esploratori che quello era l'esercito del re Kamaralzaman, il quale veniva a cercarli. Egli aveva dato segni d'un sì gran dolore d'averli puniti che alla fine l'emiro Giondar non aveva potuto fare a meno di palesargli in qual modo avesse loro conservata la vita. Appena che i due principi si incontrarono col re Kamaralzaman, si fecero subito riconoscere. Dopo che ognuno ebbe dato sfogo alla propria gioia, i due principi dissero al padre che nello stesso giorno era giunto il re della Cina, suo suocero. Il re Kamaralzaman, appena saputo questo, si staccò da essi e con poco seguito andò a vederlo nel suo campo. Non aveva fatto molto cammino che scorse un quarto esercito che si avanzava in bell'ordine e sembrava venire dalla parte della Persia. Camaralzaman disse ai principi suoi figliuoli di andare a vedere che esercito fosse, dicendogli intanto che li avrebbe attesi in quel luogo. Dessi partirono subito e al loro arrivo furono presentati al re cui l'esercito apparteneva. Il gran visir, che era presente, prese la parola e così disse: «Il sovrano a cui parlate è Shahzaman, re dell'isola dei fanciulli di Khaledan, che viaggia da molto tempo nel modo che vedete, cercando il principe Camaralzaman suo figliuolo, che è uscito da suoi stati molti anni or sono». I principi non risposero altra cosa se non che avrebbero subito portata la risposta e ritornarono a briglia sciolta ad annunziare a Camaralzaman che l'ultimo esercito allora giunto era quello del re Shahzaman e che egli stesso lo comandava in persona. Da lungo tempo non s'era veduto un incontro così tenero tra padre e figlio. Shahzaman si dolse cortesemente col re Camaralzaman dell'insensibilità che aveva avuta nell'allontanarsi da lui in un modo così crudele, e Camaralzaman gli mostrò un vero dispiacere del fallo che l'amore gli aveva fatto commettere. I tre re e la regina Margiana restarono 3 giorni alla corte del re dei Magi, il quale fece loro dei magnifici doni.